Bene, riprendiamo lo studio che abbiamo iniziato, ormai siamo al sesto incontro, diciamo sono 6 settimane, ma in realtà sono un po' di più perché abbiamo fatto qualche pausa. Come sicuramente vi ricorderete, le volte scorse abbiamo cominciato a rispondere a una serie di affermazioni. Abbiamo però cominciato comunque dal definire che cos'è il battesimo, le ragioni del battesimo, il suo significato, però poi ci siamo concentrati, diversamente da quello che facciamo di solito, perché noi non, di solito non ci comportiamo in questo modo, ci siamo concentrati sulle obiezioni che vengono fatte al battesimo. Abbiamo affrontato tutta una serie di argomenti e a mio avviso, abbiamo scoperto poi come per capire le cose, la cosa veramente importante è farsi le domande giuste, soprattutto davanti ai brani che sembrano anche più complicati, ma anche quelli semplici. Farsi le domande giuste alla fine, ti offre la giusta chiave di lettura. Oggi, andremo a concentrarci su un caso, diciamo, adesso vediamo su un'obiezione o due. Se riesco a concludere questo percorso, oggi chiuderemo anche con un'altra affermazione, ma la principale a cui cercheremo di rispondere è proprio questa, cioè si dice ci sono casi di conversione senza battesimo in atti. E questo è l'oggetto del nostro approfondimento, no? Nel Nuovo Testamento possiamo approfondire la prassi attraverso sostanzialmente pochi libri intendendo la prassi, cioè quello che le storie narrate raccontano di quello che è accaduto, quindi la parte storica, no? Di quello che è successo. E lo troviamo sostanzialmente nei Vangeli e lo troviamo negli Atti. Questi sono i libri storici che si trovano nel Nuovo Testamento. Abbiamo già affrontato la volta scorsa le obiezioni che vengono fatte a quello che si trova nei Vangeli, no? Quindi le affermazioni di Gesù relative alla tua fede ti ha salvato, e abbiamo compreso perché Gesù ha fatto queste affermazioni e come possiamo rispondere al nostro Apollo che ci dice: ma perché Gesù ha salvato e allora perché c'è bisogno del battesimo? Abbiamo risposto, secondo me, a sufficienza a queste obiezioni. Ci rimane da affrontare appunto invece le obiezioni fondate sugli atti, su quello che accade quando Gesù oramai è risorto ed è andato in cielo. Nel libro degli Atti troviamo molte storie dove si narra della conversione di singole persone, famiglie, gruppi o intere folle di persone. Spesso chi sostiene che il battesimo non sia necessario prende singoli versetti e li eleva a regole assolute, senza considerare che la somma della tua parola è verità, e questo non ci stancheremmo mai di ripeterlo, ma anche questa strana parola che è la bracheologia usata nelle scritture, no? Abbiamo imparato che è una forma di minimalismo espressivo basata sulla sintesi estrema del linguaggio, quindi veramente andare al cuore degli eventi, concentrarli in poche parole per descrivere magari fatti che invece oggi, se dovessimo descriverli, useremmo libri e libri, come è stato fatto poi in realtà sull'analisi appunto delle scritture. Proverò attraverso le slide successive a dimostrare proprio queste due affermazioni, cioè che soltanto attraverso la somma della parola possiamo dire ciò che è vero e ciò che non è vero, e sia che la scrittura spesso sintetizza fatti che invece potrebbero e dovrebbero essere espressi in molte più parole. Però, d'altro canto, la scrittura è già un libro abbastanza importante se veramente chi ha scritto quei libri si fosse concentrato su ogni singolo dettaglio, penso che ne sarebbero venuti immensi libroni che nessuno forse avrebbe avuto il coraggio di leggere, o comunque pochi. E invece la scrittura è rimasta accessibile a molti. Pur avendo visto che Gesù chiede il battesimo e letto qual è il suo significato, molti, usando la componente storica, mettono in dubbio che fosse sempre predicato. Nel libro degli Atti troviamo molte storie che parlano di conversione. Io ho preso questa tabella dal libro Da un opuscolo di Errol Fowler. È una tabella, secondo me, significativa perché aiuta veramente a trovare tutte quelle parti, o almeno buona parte di quelle parti, dove ci sono eventi di conversione. E questo può essere molto utile nell'analisi, soprattutto anche in relazione al battesimo, ma non solo. Comunque metterò un link nei commenti che andremo a mettere su YouTube, dove chi vuole si potrà scaricare questa tabella e farsi anche una sua idea sul contenuto. Ora adesso vorrei che ci concentrassimo su alcuni di questi versetti per comprendere le ragioni del dissenso e le risposte possibili. Prima di tutto, quello che vorrei mettere in evidenza è che tutte le storie presenti negli Atti, dove c'è esplicitamente il battesimo, ne mostrano l'urgenza. Allora, una delle domande è: ma perché ne mostrano tanta urgenza se non era motivo di salvezza? Non c'è una risposta che possa essere accettabile. Inoltre, le storie dove il battesimo è citato fanno un resoconto per lo più puntuale dell'evento in cui si verifica il battesimo, in un periodo relativamente breve. Andiamo, per esempio, ho preso una serie di versetti che a mio avviso dimostrano questa affermazione. Ad esempio, Pentecoste, capitolo 2, versetto 41. Quelli che accettarono la sua parola furono battezzati e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone. Vedete, un evento specificato con il battesimo dove si parla in quel giorno, quindi ha fatto la foto di quello che è accaduto in un singolo giorno. Oppure i Samaritani, capitolo 8, versetto 12. Ma quando ebbero creduto a Filippo che portava loro il lieto messaggio del regno di Dio e il nome di Gesù Cristo, furono battezzati uomini e donne. Qui non è tanto il momento specifico, però dice una cosa precisa, no? Quando credevano, venivano battezzati. Cioè, questa è di per sé un'associazione importante, la sequenza dei fatti. Credevano, venivano battezzati. Poi ancora, Simon Mago, capitolo 8, versetto 13. Simone credette anche lui e dopo essere stato battezzato stava sempre con Filippo. Vedete come restringe il campo al credere, si è battezzato e solo dopo c'è la sequela di Filippo, cioè solo dopo si aggiunge a quelli che possiamo dire i discepoli di Filippo. E quindi anche qui tutto sommato un evento contenuto nel tempo. Anche l'Apostolo Paolo stesso, no? Il capitolo 9, il versetto 18, noi leggiamo queste parole: in quell'istante gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la vista. Poi, alzatosi, fu battezzato. Qui è proprio uno zoom fino a vedere il volto sofferente di Paolo che riprende la vista e che si dice si alza e viene battezzato. Quindi non è un giorno, è proprio quello che è accaduto nell'arco di pochi minuti, quindi molto ristretto nel tempo. Ma ancora, Cornelio, al capitolo 10, versetto 47. Allora Pietro disse: c'è forse qualcuno che possa negare l'acqua e impedire che siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi? E comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Anche qui evento ristretto nel tempo, c'è questa fatto particolare. Abbiamo poi commentato le volte scorse che ricevono questo Spirito Santo prima del battesimo, e subito Pietro comanda che fossero battezzati. Ma sembra manco glielo chiede, proprio dovete battezzarsi. E qui veramente c'è da farsi qualche domanda, no? E ce la siamo fatti tutto sommato le volte scorse. E ancora Lidia, per esempio, una donna, questo è al capitolo 14, dal versetto da 16, dal versetto 14, una donna della città di Tiatiri, commerciante di porpora, di nome Lidia, che temeva Dio, stava ad ascoltare. Il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Dopo che fu battezzata con la sua famiglia e poi avanti. Cioè, anche qui ci ritroviamo davanti alla storia di questa donna che Dio gli apre il cuore e che fa? Si battezza. Mi fermo qui con i brani chiaramente che parlano di questi eventi di battesimo, ma io penso che andandoli a leggere e riflettendoci sopra si capisce che quando il battesimo viene raccontato avviene perché si sta facendo sostanzialmente uno zoom sulla storia e sui tempi ristretti in cui questo fatto accade. A questo punto, veramente, quale motivo c'era? Se non fosse stato fondamentale per la salvezza di chi accettava il Signore il fatto di avere proprio quella fede in quel momento e subito il battesimo. Non avrebbe avuto senso, insomma, avere questa sequenza così definita nel tempo e così in un tempo così ristretto. Ma chi si oppone al battesimo spesso cita le storie dove il battesimo non è narrato. E questo oggettivamente dobbiamo capire che è vero. Andiamo a vedere, per esempio, intanto una selezione degli avvenimenti di conversione dove sembra esserci presente solo la fede. In questi brani, però, a differenza di quelli che abbiamo letto prima, si capisce che il racconto è decisamente più sommario, perché descrivono proprio sommariamente una conversione. Andiamoli a vedere. In Atti al capitolo 5, il versetto 14 dice: e sempre di più si aggiungevano uomini e donne in gran numero che credevano nel Signore. Vedete, sempre di più descrive un momento, ma non un momento oggi, non un momento adesso. È una descrizione sommaria di quello che stava accadendo in quel periodo. Oppure, al capitolo 9, il versetto 42, ciò fu risaputo in tutta Ioppe e molti credettero nel Signore. Ancora una descrizione sommaria di un fatto che avviene in un tempo indefinito. Al capitolo 17, il versetto 2 al 4. Paolo, come era sua consuetudine, entrò da loro e per 3 sabati tenne loro ragionamenti tratti dalle scritture, spiegando e dimostrando che il Cristo doveva soffrire e risuscitare dai morti. E il Cristo, egli diceva, ecco il Gesù che io vi annuncio. Alcuni di loro furono convertiti e si unirono a Paolo e Sila. Anche qui non è indefinito in assoluto, ma si sta parlando di conversioni avvenute nell'arco di 3 settimane, perché si parla di 3 sabati, quindi non è un evento circoscritto nel tempo, ancora una volta. E poi andiamo a leggere il capitolo 17, dal versetto dal 10 al 12. Ma i fratelli subito di notte fecero partire Paolo e Sila per Berea, ed essi, appena giunti, si recarono nella sinagoga dei giudei. Or questi erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica, perché ricevettero la parola con ogni premura, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano così. Molti di loro dunque credettero, e così pure un gran numero di nobili donne greche e di uomini. Vedete, anche qui c'è questo esaminando ogni giorno che definisce non un periodo esatto, ma per un periodo ci fu l'esame delle scritture che portò poi molti di loro a convertirsi, ad accettare Gesù come Signore. Quindi ci troviamo sempre in questo contesto di resoconto sommario. Quindi possiamo dire sicuramente che la stragrande maggioranza dei passi dove non si parla esplicitamente di battesimo non parla di un momento specifico, ma parla di un periodo più o meno indefinito, non sempre assolutamente vago. Abbiamo visto, no, 3 settimane, abbiamo visto, qui c'è un periodo, diciamo così, che non possiamo, perché parlando di ogni giorno, poi non è che definisce per quanto tempo sono andati avanti a studiare le scritture, però dice che alla fine molti di loro si convertirono. Comunque è sempre un resoconto sommario. Però quello che notiamo, possiamo dire, in questi brani si parla letteralmente solo di fede, ok? Giusto? Possiamo affermare quindi che tutte queste persone non si battezzarono, cioè la risposta la possiamo trovare. La possiamo trovare in parte attraverso qualche deduzione e in parte attraverso una prova inconfutabile. Per capire se è corretto affermare che quando è scritto qualcosa possiamo escludere che sia avvenuto altro, analizziamo qualche altro versetto e cerchiamo di farlo con la stessa attenzione, tra virgolette, che usano quelli che negano il battesimo. Dicono, se dice scritto che hanno creduto, quindi non si sono battezzati. E allora andiamo a leggere, per esempio, questo versetto. Al capitolo 9, il versetto 35, dove dice: "E tutti gli abitanti di Lidia e di Saron lo videro e si convertirono al Signore." Convertire vuol dire in greco letteralmente si voltarono verso. È un termine che indica questo movimento, che è un cambio di direzione, e nel caso specifico è un cambio di vita, no? Nel caso specifico. Ma è molto diverso dal termine pistis, cioè la fede. Qui è come dire, se dovessimo limitarci a questo brano, potremmo dire loro non hanno creduto, però si sono adattati a quello che veniva insegnato da Gesù. Senza crederci, soltanto hanno aderito a quella che era la forma, come un po' avviene anche oggi, no? Anche oggi, nella cultura occidentale, alcune cose del cristianesimo sono state assorbite, la gente neanche ci fa caso, ok? Però le adotta nella loro vita, però di fatto non credono. Quindi, se noi dovessimo fidarci solo di questa affermazione, dovremmo dire che queste persone non hanno creduto, hanno solo cambiato la loro vita. Quindi possiamo affermare che non hanno avuto fede, no, è una sciocchezza, perché quel convertire, lo sappiamo noi, ma lo sa anche chi non crede al battesimo, include in sé anche la fede. A questo punto, ad esempio, leggiamo ancora al capitolo 6, versetto 7, no? Quando dice: "La parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme e anche un gran numero di sacerdoti obbediva alla fede." Quello obbediva letteralmente vuol dire ascoltare standosi sotto, cioè ascoltare con sottomissione, oppure obbedire a ciò che si ascolta, semplificando. Quindi, se noi dovessimo applicare quello che abbiamo, che la stessa metodologia utilizzata per negare attraverso i brani che parlano solo di fede, che queste persone quello che hanno fatto queste persone, dovremmo dire semplicemente che questi sacerdoti hanno cominciato a obbedire a quello che diceva Gesù, ma non hanno creduto assolutamente, perché non c'è scritto che abbiano creduto.
Poi si torna indietro, però mi viene fatto 9.
Tra l'altro, poi si torna indietro perché hanno fatto 9, chiaramente hanno cominciato a obbedire, quindi in realtà abbiamo visto che l'atto di obbedienza è quello che testimonia proprio la fede che è nel cuore. Ma poi, se noi dovessimo utilizzare questa logica che si vuole applicare a tutti questi versetti, compresi questi, dove non si parla esplicitamente di battesimo, noi dovremmo dire che queste persone non hanno ricevuto lo Spirito Santo, perché non c'è scritto da nessuna parte, che hanno solo creduto quelli che abbiamo letto prima, e queste persone hanno semplicemente aderito agli insegnamenti di Gesù. Ma non c'è scritto che abbiano ricevuto lo Spirito Santo, per cui loro, in base a quello che viene usato come ragionamento che esclude lo Spirito Santo, non hanno semplicemente ricevuto lo Spirito Santo. Ma l'assenza, possiamo dire con certezza, non esclude, non descrive tutto quello che è avvenuto, ma è una fonte di sintesi che offre comunque da parte di Luca che scrive degli spunti di riflessione, perché pensateci, questi sacerdoti, no? Se lui avesse detto credettero, no? Sì, sarebbe stato, ma pensare ai sacerdoti che ubbidiscono al Vangelo è gente che ha dovuto rinunciare a tutto, perché ubbidire alla legge, cioè una cosa è credere, ma me lo tengo per me e continuo a fare sacerdote, mi mantengo il posto di lavoro. Ma obbedire alla fede voleva dire rinunciare al pane che avevano quotidiano, perché se sei cristiano non potevi continuare a fare sacerdote, era impraticabile. Quindi Luca mette evidenza sulla cosa che era significativa in quel momento, no? E in questo caso per i sacerdoti proprio il fatto che avevano rinunciato al pane che gli veniva dato per mangiare, no? È una cosa che facciamo anche noi, se vi ricordate. Quando spesso, soprattutto nel dopoguerra, no, si voleva mettere in evidenza qualcosa, si parlava di chi? Dei sacerdoti cattolici che avevano abbandonato il loro sacerdozio per abbracciare il cristianesimo puro. Lo facevamo anche noi. E quindi che cosa si diceva? Vedi, hanno abbandonato la tunica, chiaramente perché è la cosa più significativa. Allo stesso modo, in un certo senso, anche Luca sta dicendo questo, anche questi sacerdoti hanno abbandonato la tunica. Però, con estrema onestà, è vero che ci sono un paio di casi dove sembra che non ci sia stato il battesimo e non sono dei casi di conversione, diciamo, sommaria. Ad esempio, andiamo a leggere il capitolo 13, il versetto 12, dove è detto: allora il proconsole, visto quello che era accaduto, credette, colpito dalla dottrina del Signore. E qui, oggettivamente, bisogna dire, questa persona ha creduto. Poi è vero che, vabbè, bisogna capire che cosa ha fatto della sua vita, perché dei sacerdoti viene detto che ubbidirono alla fede, di lui che c'aveva un'ottima posizione essendo proconsule, bisogna vedere se ha messo a rischio, sebbene ha creduto la sua poltrona, diremmo oggi. Comunque, applicando la logica che abbiamo condiviso fino adesso, non dovrebbe comunque sia mettere in discussione tutto quello che abbiamo compreso, no? Cosa possiamo dire però? Cosa possiamo dire però se pensate, se noi avessimo qui Apollo ancora, che cosa gli potremmo dire per convincerlo, per veramente mettergli in testa che le cose stanno come abbiamo cercato di esporre? Secondo me c'è veramente modo di farlo. La vera svolta per convincere Apollo è proprio a pensare è che cosa è accaduto con la conversione di Paolo. E questa, dal mio punto di vista, è una svolta enorme, perché dimostra esattamente quello che abbiamo cercato di dire fino adesso, cioè che non è escluso che quando si descrive un fatto, non esclude che sia accaduto ben altro. Ok? Andiamolo a dimostrare. Nella conversione di Paolo, noi abbiamo due descrizioni. E questo ci permette proprio di fare una verifica sulle parole di Luca e di come lui lavorava quando descriveva gli eventi. La prima è proprio una sintesi degli eventi fatta da Luca. Okay? E andiamo a trovare al capitolo 9, versetti 17 e 18. Andiamo a leggere, anche se abbiamo prima letto un versetto di questa storia, però ci serve comunque sia ricordare esattamente come sono andate le cose. Allora Anania andò, entrò in quella casa, gli impose le mani e disse: Fratello Saulo, il Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada per la quale venivi, mi ha mandato perché tu riacquisti la vita e sia riempito di Spirito Santo. In quell'istante gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la vista. Poi, alzatosi, fu battezzato. La seconda storia, invece, la troviamo proprio nelle parole dell'Apostolo Paolo, che racconta lo stesso evento, però con le sue parole. E Luca, non abbiamo motivo di credere diversamente, racconta esattamente il resoconto fatto dall'Apostolo Paolo stesso. E questo lo troviamo al capitolo 22, versetto 12. Andiamolo a leggere. Un certo Anania, uomo pio, secondo la legge, al quale tutti i giudei che abitavano là rendevano buona testimonianza, venne da me e, accostatosi, mi disse: Fratello Saulo, recupera la vista. E in quell'istante riebbi la vista e lo guardai. Egli soggiunse: Il Dio dei nostri padri ti ha destinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto e ad ascoltare una parola dalla sua bocca, perché tu gli sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai viste e udite. E ora, perché indugi? Alzati, sii battezzato e lavato dai tuoi peccati, invocando il suo nome. Leggendo con attenzione a quelli che sono gli eventi cardini presenti in questi due brani, troviamo nel primo troviamo l'imposizione delle mani, la ricezione dello Spirito Santo e il battesimo. Leggendo con attenzione il secondo brano, noi troviamo sempre il battesimo, guarda caso, il perdono dei peccati e la fede. Due descrizioni evidenziate, da una parte la sintesi di Luca, dalla parte il resoconto di Paolo. Ora, quello che realmente è accaduto, che cos'è? Questi due racconti che sintetizzano quello che è accaduto quando Paolo ha accettato Cristo nella sua vita, troviamo nella sintesi di Luca l'imposizione delle mani, la ricezione dello Spirito Santo e il battesimo. Abbiamo trovato invece nelle parole dell'Apostolo Paolo il battesimo, il perdono dei peccati e la fede. Quindi in questi due racconti troviamo delle cose che coincidono, perché poi alla fine la storia è la stessa. Il battesimo, guarda caso, è l'evento che per entrambe viene citato ed è comune alle due storie. Ma è chiaro che queste due storie che cosa fanno? Per capire cosa è realmente successo, che cosa dobbiamo fare? Semplicemente sommare gli eventi narrati in entrambe le storie. Non puoi andare a dire che è avvenuto solo quello che sintetizza Luca, non puoi andare a dire che è avvenuto solo quello di cui racconta l'Apostolo Paolo. È evidente che ci sono due storie che raccontano dettagli diversi dello stesso evento. Questo dimostra che è indiscutibile che l'assenza della descrizione di un evento narrato da Luca non è affatto la negazione che molte altre cose possono essere avvenute. Quindi, davanti a chi ti dice: vedi, non c'è scritto, prendendo questi due brani, puoi tranquillamente dimostrare che l'assenza di un fatto non dimostra che non sia avvenuto dell'altro, e quindi non può essere citato un versetto per dire: vedi, non c'è scritto che fu battezzato e quindi non è successo. Ma come sempre vale la regola: la somma della tua parola è verità. E quindi come arriviamo a dire che il battesimo è necessario e avveniva? Perché è citato insieme al Spirito Santo, la ricezione dello Spirito Santo è citato insieme alla fede, è citato insieme al ravvenimento. E quindi comprendiamo che tutte queste cose messe insieme sono quelle che accadevano quando qualcuno si avvicinava a Gesù. A questo punto possiamo affrontare la storia del nostro ospite silenzioso, cioè proprio la storia di Apollo. Dopo questo percorso che abbiamo fatto per arrivare fino a qua, possiamo affrontare la storia di Apollo, perché è stato con noi. Non parliamo di lui, non affrontiamo la sua storia. L'abbiamo già fatto in parte altre volte, ma qui l'affrontiamo con un'attenzione superiore. Andiamo a leggere dal capitolo 18, dal versetto 24. Ora un giudeo di nome Apollo, oriundo di Alessandria, uomo eloquente e versato nelle scritture, arrivò a Efeso. Egli era stato istruito nella via del Signore ed, essendo fervente di spirito, annunciava e insegnava accuratamente le cose relative a Gesù, benché avesse conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni. Egli cominciò pure a parlare con franchezza nella sinagoga, ma Priscilla e Aquila, dopo averlo udito, lo presero con loro e gli esposero con più esattezza la via di Dio. Poi, siccome voleva andare in Acaia, i fratelli lo incoraggiarono e scrissero agli scevoli di accoglierlo. Giunto là, egli fu di grande aiuto a quelli che avevano creduto mediante la grazia di Dio, perché con gran vigore confutava pubblicamente i giudei, dimostrando con le scritture che Gesù è il Cristo. In questo brano è chiaro che Apollo conosce bene il Vangelo, giusto? Lui conosce Gesù, conosce praticamente tutto, perché da quello che ci dice la scrittura, Aquila e Priscilla dovevano modificare qualcosa perché lui non conosceva ancora il battesimo di Gesù, no? Questo sembra essere. Quindi Aquila e Priscilla di che si preoccupano? Di fermarlo e di spiegargli quello che riguarda la via di Dio. Quindi che cosa la via di Dio? Perché avevano scoperto che lui aveva conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni e quindi che fecero? Gli esposero con più esattezza la via di Dio. Allora, noi sappiamo che spesso quando si parla di via si fa riferimento a Gesù, no? Chi è la via? La via è Gesù. Ma come sappiamo, le parole della scrittura non hanno solo una singola spiegazione, no? La via non è solo Gesù, no? Perché solo Gesù nel senso come persona sì, ma descrive qualcosa in più. Guarda caso, loro, la scrittura, mette in evidenza che queste persone, Aquila e Priscilla, quando vengono a sapere che Apollo non conosce il battesimo di Gesù, che fanno? Gli spiegano con esattezza la via di Dio. E quale mai poteva essere la differenza fondamentale da spiegare ad Apollo se non proprio il significato del morire in Cristo nel battesimo per rinascere come una nuova creatura? Evidentemente c'era questa via che non era soltanto Gesù come persona, ma era il percorso di conversione, il percorso per abbracciare Cristo e che doveva essere fatto proprio nella sua completezza. Se il battesimo di Giovanni non salvava e il battesimo di Gesù non è parte della salvezza, non avrebbero dovuto spiegargli la via di Dio, gli avrebbero dovuto dare una bella pacca sulla spalla: parli molto bene, fratello, continua a fare quest'opera, sì, vabbè, c'è qualche dettaglio, però non c'è problema, tanto bene o male un battesimo vale l'altro. Quindi se è vero che la via è Cristo, possiamo dire anche che nel contesto è evidente che la via è anche un percorso, perché Gesù lo conosceva bene Apollo, a quello che gli mancava è sapere nel percorso di conversione il ruolo che aveva proprio il battesimo di Gesù. Forse perché la via di Dio, sicuramente possiamo dire, è proprio il percorso di salvezza, che poi noi abbiamo trovato in maniera esplicita quando l'Apostolo Pietro viene chiesto in Atti 2 che dobbiamo fare, e lui gli dice proprio, gli parla proprio di questo percorso di salvezza. Subito dopo, questo versetto 28, inizia il capitolo 19. Ok? Guarda caso, ma che c'è scritto nel capitolo 19, versetto 1? C'è proprio la storia di Efesini, degli Efesini, quella che abbiamo già letto, no? Non l'andremo a rileggere tutto il brano, però proprio al versetto successivo alla storia di Apollo, che succede? Che a Paolo arrivano delle persone che erano state battezzate solo del battesimo di Giovanni, e lui che fa? Le battezza con il battesimo nel nome di Gesù. Quindi è vero, tu puoi continuare a credere come vuoi, la scrittura tutto sommato ti dice, ma io ti do tutta la mano del mondo per capire che le cose non stanno come ti vuoi incaponire a credere, perché il versetto successivo viene affrontato proprio questa situazione. Battesimo di Giovanni, ti devi ribattezzare, perché non è quello che salva. E non avrebbe avuto modo veramente di questa storia essere legata così immediatamente a quella di Apollo, se non proprio sottolineare il fatto che, ma ti pare che se gli spiegano il battesimo nel nome di Gesù ad Apollo, e lui sicuramente non si era battezzato nel nome di Gesù, ti pare che non l'hanno battezzato? E subito dopo viene proprio il caso, tra tutta la Bibbia, subito dopo viene proprio il caso di persone che non avevano ricevuto solo il battesimo di Giovanni, ti pare che proprio per caso sia lì? Eh no, è per dirti, lo devi capire, non hai scelta, devi capire che il battesimo, che anche Apollo è stato battezzato, sebbene oggettivamente non sia scritto. Possiamo,
il fatto che non sia scritto non mi sembra importante.
Non dimostra nulla.
Dal punto di vista del ragionamento, sì, diciamo, un ragionamento completo.
Assolutamente, sono d'accordo con te. Alcuni dicono che in realtà Apollo non è stato battezzato perché lui, qui siccome c'è scritto fervente di spirito, dicono no, ma lui evidentemente già ha avuto lo Spirito Santo, per cui se ha avuto lo Spirito Santo non serve, perché oramai hai quello che ti serve per essere salvato, no? Però se si sostiene questo, si ammette che il battesimo è proprio il momento nel quale si riceve lo Spirito Santo, perché altrimenti non faresti questa affermazione, no? E quindi già sottolineare il fatto che Apollo aveva già ricevuto lo Spirito Santo, di fatto è un po', come abbiamo già detto altre volte su questo argomento, darsi la zappa sui piedi. E comunque, leggendo il brano che abbiamo già letto di Cornelio, al capitolo 10, versetto 44, abbiamo già letto che Pietro, davanti a persone che avevano già ricevuto lo Spirito Santo, che fa? Visto che non erano stati battezzati, li battezza. Quindi neanche il fatto che una persona abbia ricevuto lo Spirito Santo ti mette nella condizione di non aver bisogno del battesimo.
Però lì non c'è, magari questo è solo uno spirito umano.
Ma infatti, sì, chiaramente non l'ho detto, ma infatti molti sottolineano che in realtà lì non si sta parlando dello Spirito Santo, ma era fervente, era dentro, cioè oggi usiamo altri modi per dire, era, non so come potreste dirlo, aiutatemi, come potremmo dire, una persona fervente di spirito, fortemente motivata, non so come dire, insomma, ma veramente sentiva nel cuore proprio la volontà di testimoniare la sua fede in Dio, e questo, diciamo così, lo esprime la scrittura come fervente di spirito. E poi è da notare, da notare in questo brano, cosa che non abbiamo fatto l'altra volta, che quando Pietro dice c'è forse qualcuno che possa negare l'acqua e impedire che siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi? Cioè, vi rendete conto la potenza di questa frase? Ma se il battesimo non serve di fatto a niente, come può l'Apostolo Pietro fare un'affermazione? C'è forse qualcuno che possa negare l'acqua? Che vuol dire proprio che il battesimo ha un ruolo importante, un compito, qualcosa che per farlo devi essere nella condizione giusta, che noi sappiamo, quella di credere con tutto il cuore in Gesù. Ok? Però nel contesto era evidente questa affermazione perché? Perché questi non erano giudei, per cui chiaramente è un caso eccezionale, l'abbiamo capito, l'abbiamo affrontato e quindi. Viene detto per questo scopo, però è forte dire l'affermazione: c'è qualcuno che possa negare l'acqua, cioè il battesimo non può essere relegato a un atto di obbedienza davanti a parole forti come quelle dell'Apostolo Pietro, perché non avrebbero senso queste parole se fosse un semplice atto di obbedienza. Quindi, a mio avviso, anche con Apollo è plausibile che tutto sia avvenuto allo stesso modo. E per la stessa ragione. Gli apostoli hanno agito ed insegnato sicuramente in accordo con le parole di Gesù. Anche negli atti non ci sono prove alcuna che il battesimo non fosse praticato in ogni occasione. Non c'è una prova, non c'è una prova. Da quello che abbiamo visto dall'inizio del nostro studio, non si può dire che il battesimo non sia praticato in ogni occasione. Su questa parte degli atti ho finito, ho solo un ultimo versetto da commentare perché spesso è utilizzato ed è un versetto dell'Apostolo Paolo, di una lettera dell'Apostolo Paolo, e con questo versetto andrò a chiudere il mio studio sul battesimo. Se volete aggiungere qualcosa, se no andiamo a vedere, a leggere questo versetto.
Per esempio, una cosa che non vedo come si possa sostenere quelli che sono pronti in battesimo, allora tu hai creduto e poi fra 6 mesi ti battezzi. Cioè posso anche accettare che il battesimo possa essere fatto con una ragionevole attesa. E mi ricordo mio figlio mi chiamò alle 3 di notte dicendo, era un sabato sera, eravamo a Firenze, io voglio essere battezzato subito. Sono le 3 di notte, domani mattina lo faremo. Quindi per noi di Dio non ci batte, facciamo 2 volte l'anno, però sono delle cose che possiamo inventarci tutto su questo argomento. Peraltro, quello che si diceva prima, questo fatto che non sempre si parla del battesimo, ma è tutto quanto nel contesto, perché non è che ogni volta uno deve sempre ripetere tutto.
Bracchiologia.
Cioè, io mi sono alzato, mi sono vestito e sono uscito. Oppure se io sono uscito, sono uscito senza vestirti, allora cioè, si danno le cose sottintese.
Amen.
Quindi è chiaro che poi purtroppo alla Bibbia si fa di tutto il contrario.
Vero, vero. Assolutamente d'accordo. Anch'io mi ricordo quando mi battezzai, insomma, era oramai la sera e mi dissero: vabbè, lo facciamo domani mattina. E io la notte lì a pensare, mo se mi prende qualche cosa, c'è cioè, veramente. Insomma, comunque ti viene da pensare. Va bene, allora, come vi ho detto, andiamo a vedere l'ultima critica che spesso viene usata nei confronti del battesimo, e la troviamo nelle parole dell'Apostolo Paolo, perché si dice Paolo sminuisce l'importanza del battesimo. E come lo fa attraverso un passo che noi troviamo in Prima Corinzi al capitolo 1 al versetto 17, dove troviamo scritto: infatti Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma a evangelizzare. Questa affermazione, cioè l'affermazione che dice che in base a questo versetto Paolo sta sminuendo l'importanza del battesimo, è assolutamente discutibile. perché è presa fuori dal contesto. No? Voi sapete che tutte le volte che parliamo con qualcuno del battesimo e citiamo i versetti, ma questo è preso fuori dal contesto, questo è preso fuori dal contesto, quando poi diciamo che spesse volte chi tenta di contrastare il battesimo fa esattamente questo senza motivo, perché veramente comprendendo che cosa, il contesto dove questo versetto è calato, si capisce che non avviene affatto quello che si vuole dire, far dire all'Apostolo Paolo. In realtà, nel contesto di questo brano, il battesimo è assolutamente esaltato e non sminuito. Andiamo a leggere in Prima Corinzi, appunto, dal capitolo 1, dai versetti 10 al 17. Abbiate un po' di pazienza e li leggeremo. Ora, fratelli, vi esorto nel nome del Signore nostro Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare e a non avere divisioni tra di voi, ma stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire. Infatti, fratelli miei, mi è stato riferito da quelli di casa di Cloè che tra di voi ci sono contese. Voglio dire che ciascuno di voi dichiara: io sono di Paolo, io sono di Apollo, io di Cefa, io di Cristo. Cristo è forse diviso? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete stati battezzati nel nome di Paolo? Ringrazio Dio che non ho battezzato nessuno di voi, salvo Crispo e Gaio. Perciò nessuno può dire che fosti battezzati nel mio nome. Ho battezzato anche la famiglia di Stefania, del resto non so se ho battezzato qualcun altro. Infatti Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma a evangelizzare, non con sapienza di parole, perché la croce di Cristo non sia resa vana. A questo punto il contesto qual è? Il contesto è quello di una chiesa profondamente divisa. Ci sono fazioni in questa chiesa, dove uno dice: io sono di Pietro, io sono di Paolo, io sono di Cristo, di Apollo. Addirittura vedete come poi si prendevano i leader, no? E ci sono queste fazioni che sono contrapposte o l'una all'altra. Paolo sottolinea che tutte queste, che le persone loro non erano stati battezzati da Paolo, da Apollo, da Pietro o da altri, sono stati battezzati nel nome di Gesù. Essere battezzati nel nome di aveva dei significati ben precisi ed erano di due tipi diversi. Per chi battezzava voleva dire agire con l'autorità di, ok? Per conto di. Quindi chi battezzava lo faceva con l'autorità di, e lo faceva per conto di chi battezzava. E questo è quello che avveniva. Io ti battezzo nel nome, non sono io che rendo importanza al battesimo, ma è il nome di Gesù che rende grande quello che stai facendo. Diverso era per chi era battezzato. Quando uno veniva battezzato nel nome di Dio, voleva dire entrare nell'identità di chi venivi, per cui venivi battezzato. E questo con il battesimo è particolarmente importante, perché entrare nell'identità di Cristo voleva dire che cosa? Quello che poi leggiamo in tanti altri brani. Che cos'è la Chiesa? È il corpo di Cristo. Quindi entrare nell'identità di Cristo voleva dire era proprio il mezzo attraverso il quale si accedeva ad essere in un certo senso Cristo stesso, ma voleva dire anche accettarne la signoria, cioè da quel momento in poi Gesù è il mio Signore. Ecco anche perché c'è bisogno del ravvedimento, perché se tu non ti ravvedi, come fai a dichiarare che dal momento del battesimo Gesù è diventato il tuo Signore, no? Quindi l'esaltazione di Paolo era proprio nel sottolineare il per chi erano stati battezzati. Non potevano dire che Paolo era il loro leader, non potevano dire che Apollo era il loro leader, né che Pietro, guarda caso, quelli che poi altri hanno reso loro leader, non potevano dirlo perché erano stati battezzati nel nome di Gesù ed era Gesù ad essere da quel momento in poi il loro Signore. Infatti Paolo sottolinea, ma chi è stato crocifisso per noi? Soltanto Gesù, così non c'è nessun altro che a cui possiamo mai, in cui possiamo mai essere battezzati se non nel nome di Gesù. Paolo dice: voi siete stati battezzati nel nome di Cristo perché solo Lui è morto per voi e solo a Lui appartenete. Quindi l'affermazione di Paolo: Cristo non mi ha mandato a battezzare ma a evangelizzare. Cosa vuol dire? Paolo non vuole essere oggetto del contendere tra di loro. Lui si tira indietro, dice: guardate che non mi tirate in ballo in questa cosa, no? Perché probabilmente, perché queste fazioni, proprio perché al battesimo veniva data grande importanza, si basavano pure su a chi è che ti aveva battezzato, no? Quindi evidentemente anche le fazioni si formavano un po' con questo tipo di ragionamento. Lui si dice: io me ne tiro fuori, io no, non è questo il mio ruolo, io sono un evangelizzare, non per fare essere parte di una fazione, non vuole essere oggetto del contendere. E ricorda che pochi erano stati battezzati da lui. Ma perché lo fa Paolo? Come piace spesso a dire a Vittorio, Paolo si sa che ha avuto circa 40 collaboratori, no? È evidente dalle parole di Paolo che erano loro a occuparsi dei battesimi. Paolo si dedicava all'insegnamento, alla conversione, poi lasciava ad altri il ruolo del battesimo, anche perché questa è una prassi che ha seguito anche Gesù stesso. Quando c'è stato il periodo che anche i discepoli di Gesù battezzavano, che cosa fa Gesù? Che cosa fa? Eccolo là, lo troviamo in Giovanni, nel capitolo 4, il versetto 1. Quando dunque Gesù seppe che i farisei avevano udito che egli faceva e battezzava più discepoli di Giovanni, sebbene non fosse Gesù che battezzava ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo a Galilea. Paolo segue ancora una volta l'esempio di Gesù, lascia che siano altri a raccogliere con il battesimo e a portare al battesimo le persone. Lui si occupa di predicare, di evangelizzare, di parlare di Gesù e di dimostrare con la potenza, perché lui, grazie a Dio, in quel periodo aveva veramente la potenza dello Spirito Santo, di dimostrare con la potenza che le parole che diceva erano veramente volontà di Dio. Gesù non battezzava come anche Paolo non battezzava e quindi non ci troviamo niente di strano quando leggiamo poi nelle parole dell'Apostolo Paolo che lui non era venuto per battezzare, semplicemente perché stava dicendo a questa comunità che aveva seri problemi: non mi tirare dentro perché io di voi ho battezzato pochissimi, per cui non potete mettermi da parte per delle fazioni perché io non ci sto. Va bene, lasciatemi concludere questo studio con il riepilogo di tutti i punti che abbiamo affrontato. Ne abbiamo affrontati molti. Spero che voi, che siete uomini di antica cultura biblica, sicuramente per buona parte conoscevate tante risposte di quelle che ho cercato di far emergere alle obiezioni che vengono fatte rispetto al battesimo. Però devo dire che molte cose di quelle che anche ho portato in evidenza non erano mai ascoltate, semplicemente perché approfondendo l'argomento poi si scoprono sempre nuove cose. Io spero...
Non l'ho mai fatto.
No, infatti.
Non ricordo, memoria,
Sì, ho fatto una lezione quindi, sì.
Abbiamo parlato in generale del battesimo, delle ragioni del battesimo, ma non sicuramente delle obiezioni. È un tipo di modo di porsi rispetto diciamo, alle verità teologiche che noi non usiamo. Però invece io, da questo esperimento che ho fatto, io trovo che a me arricchito veramente tanto, per cui spero che magari la prossima volta che ci sarà da parlare con una persona che magari ha delle convinzioni diverse dalle nostre, molte delle cose che abbiamo condiviso possono essere diventate quel bagaglio nostro, non più solo mio, che ci porta poi ad aiutarci l'un l'altro con gli stessi argomenti sostanzialmente. Perché insomma si può rischiare di dare delle risposte diverse che poi è difficile armonizzare, insomma. Però insomma abbiamo concluso questo cammino, spero che chi ci ha ascoltato abbia avuto la pazienza di arrivare in fondo con noi. Trovo che veramente non ci sia motivo per dubitare che il battesimo è un elemento essenziale e imprescindibile della salvezza in Cristo. Se le persone che ci hanno ascoltato non frequentano già delle chiese di Cristo, sappiate che siamo sempre disponibili in tutta Italia per parlare di questo argomento e di qualsiasi argomento che possa interessarvi, e potete trovare i nostri indirizzi al sito internet chiesadicristo.it, per cui vi aspettiamo e speriamo che possiate venirci a trovare. Ma ancora, se volete fare qualche commento a questi studi, ricordatevi che potete farlo sempre andando a mettere nei commenti di YouTube e noi vi risponderemo prontamente. Va bene, se non avete qualche ultima cosa da dire, salutiamo le persone che ci hanno seguito, fratelli, sorelle e non, e al prossimo studio.